Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, benvenuti come di consueto all'appuntamento con Zainet, appuntamento con i giovani reporter. Oggi è martedì 27 gennaio, giornata della memoria, quindi anche noi ci ricorderemo di quello che è avvenuto nella seconda guerra mondiale, la grande deportazione e i milioni di morti durante il nazismo. Insieme a me India, che frequenta il liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
Un argomento importante. Oggi appunto sarà un argomento anche un po' difficile da affrontare. Ne parleremo di questo insieme a Dario Venegoni, che è il presidente della sezione di Milano dell'ANED, associazione proprio che ricorda la deportazione. Ne parleremo con lui, che è uno studioso che ha dedicato la sua vita proprio a questo argomento. È figlio di due deportati, madre e padre, e quindi insomma ha deciso poi di tenere ben presente, di far ricordare a tutti con la memoria appunto quello che è avvenuto. Prima però di cominciare a parlare di questo, la musica, che anche quest'oggi è in tema, ascoltiamo una canzone di Francesco Guccini che si chiama Auschwitz.
Zainet, la radio che fa scuola.
Sono morto con altri 100. Sono morto che ero bambino, passato il cammino, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere in il vento, a sorridere. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere nel vento, in polvere nel vento. Ancora buona il cannone, ancora non è contento di sangue la belva umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. peserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare.
Oggi parliamo della giornata della memoria. Questo era Francesco Guccini con questa canzone che si chiama Auschwitz, e ricordiamo che la giornata della memoria è stata istituita nel 2000. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Questo è il testo dell'articolo 1 della legge che così definisce le finalità del giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, ovvero lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio. Quindi la scelta della data, ovvero il 27 gennaio 1945, ricorda le truppe sovietiche dell'Armata Rossa quando arrivano presso la città di Oswiecim, nota come Auschwitz, la città polacca, scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento. Insomma, avremo modo di approfondire un pochino questo tema. Intanto ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Quasi 6 milioni di ebrei, 3 milioni di prigionieri di guerra, 500.000 Rom e Sinti, 250.000 disabili, 15.000 omosessuali, 5.000 testimoni di Geova. Sono i dati agghiaccianti delle vittime del nazionalsocialismo nei campi di concentramento. Per commemorarle è stato istituito il Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa. Questa data viene ricordata, oltre che dall'Italia, anche da molte altre nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, e dal 2005 anche dall'ONU.
Ritorniamo in onda, abbiamo sentito la scheda preparata dalla nostra redazione. Oggi appunto una giornata importante, impegnativa, la giornata della memoria. È importante parlare di questo, però anche un po' difficile.
Sì, sicuramente difficile, anche perché è un tema importante e soprattutto è importante far capire alla gente che cosa davvero è successo in quel tempo, in quel periodo, e soprattutto la gravità, in modo che si attua un programma di sensibilizzazione sociale, soprattutto giovanile, in modo che i più giovani siano a conoscenza dei fatti terribili che sono accaduti e prendano tutto ciò come uno spunto per riflettere, appunto per pensare ad attuare un comportamento migliore, soprattutto di sensibilità nei confronti di tutti.
Allora, noi abbiamo parlato quest'oggi insieme a Dario Venegoni, che è il presidente dell'ANED della sezione di Milano. Peraltro lui sta curando una mostra che è partita il 25 di gennaio a Casale Monferrato. Dario Venegoni è della Fondazione Memoria della Deportazione, si è occupato moltissimo di questo argomento. Lui è figlio di due deportati, madre e padre, quindi ha deciso poi nella sua vita, come scelta quasi di vita, di raccontare la storia dei suoi genitori e di mantenere sempre presente questa memoria, che altrimenti appunto nel giro di tanti anni rischia di essere un po' dimenticata. Invece è importante ricordarselo. Poi un'altra cosa che volevo dirvi velocemente prima di ascoltare la voce di Dario Venegoni è che appunto questo sterminio non è stato uno sterminio soltanto del popolo ebraico, ma anche di tantissime altre razze come quella degli zingari, e poi naturalmente tutti coloro che non erano considerati, diciamo così, normali, ovviamente tra grandi virgolette, come per esempio gli omosessuali piuttosto che i malati di mente. Quindi non bisogna dimenticarsi anche tutti questi personaggi, queste persone che hanno perso la vita in questo periodo così terribile che è stato il nazifascismo. Abbiamo in linea Dario Venegoni, presidente dell'ANED di Milano. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere intervenuto con noi su Zainet. Dunque, io comincerei subito con il parlare. Molti, ormai gli studenti sanno già tutti che cos'è, per fortuna, la giornata della memoria, però io vorrei chiederle, secondo lei, l'importanza di questa giornata che è stata istituita nel 2000.
Beh, insomma, è un'occasione nella quale, grazie a una legge o per impulso di una legge, le varie istituzioni dello Stato, i comuni, le scuole, le istituzioni decentrate, quelle nazionali, si impegnano in un momento di ricordo, di riflessione su una delle grandi tragedie del Novecento e della storia dell'umanità, che è stata caratterizzata dalle deportazioni e dallo sterminio voluti dai nazisti fatti nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Io so che dunque è stata inaugurata il 25 di gennaio una mostra a Casale Monferrato che si chiama Oltre quel muro. Di che cosa si tratta?
Si tratta di una mostra abbastanza, forse unica nel suo genere. Io e Leonardo Visco Gilardi, che è l'altro autore di questa mostra, abbiamo rintracciato in un lavoro di molti anni, fatto anche, come dire, per motivazioni personali, perché entrambi siamo figli di deportati nel campo di Bolzano che hanno partecipato al movimento di resistenza clandestino in quel campo. Noi abbiamo rintracciato un paio di centinaia di documenti e immagini assolutamente inedite, che documentano, testimoniano, confermano quanto vagamente si era detto negli anni passati, e cioè che dentro il campo vi è stata una fortissima attività di resistenza clandestina ad opera degli stessi deportati dentro il campo, e che questi dentro il campo avevano stabilito, erano riusciti a stabilire un canale di comunicazione clandestina con un gruppo di, non posso che chiamarli eroi, che stavano nella città di Bolzano e che fungevano da supporto e aiuto agli internati. Si tratta di circa un centinaio di documenti clandestini inediti e di circa 85, se non mi ricordo male, fotografie di altrettante persone, altrettanto inedite. Quindi è proprio un capitolo di storia che viene disvelato per la prima volta dopo oltre 60 anni dai fatti.
E lei tra l'altro è anche autore di Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano, una tragedia italiana in 7809 storie individuali. Quindi le storie individuali per lei ovviamente sono fondamentali, raccontarle una ad una.
Sì, è così, cioè io mi sono reso conto che a tantissimi anni dalla fine della guerra ancora noi non sapevamo chi fossero i deportati nel campo di Bolzano. Il campo di Bolzano è un campo di cui non esiste più quasi nulla, l'unica vestigia esistente del campo di Bolzano è il muro di cinta, che oggi è un muro condominiale che chiude una serie di palazzine di residenziali costruite nell'area del campo a Bolzano. Di questo campo non esiste un solo documento ufficiale, non esiste più niente del campo che si possa visitare, e noi non sapevamo fino a poco tempo fa neanche chi fossero i deportati che lì sono stati rinchiusi tra il 44 e il 45. Io ho trovato che questo fosse insopportabile e ho pensato che mettendo insieme tutta la memorialistica, tutti gli studi fatti in questi anni e andando negli archivi forse qualcosa avrei trovato, e ho messo insieme questo elenco che ormai conta circa quasi 8.000 nomi, cioè circa il 90% del totale. Di queste persone io oggi so quasi sempre la data di nascita, il luogo di nascita, dove è stato arrestato, il numero di matricola che mi dice quando è arrivato nel campo. Insomma, molto sinteticamente noi cerchiamo di ricostruire appunto tantissime storie individuali che insieme fanno come un grande puzzle, un affresco di un pezzo di storia d'Italia della guerra.
Io volevo chiedere una cosa in relazione ai giovani di oggi. No? Zainet è una trasmissione in cui i giovani reporter, ragazzi delle scuole superiori, inizio università, si confrontano con l'attualità, con la storia e cercano in qualche modo di sperimentarsi come dei giornalisti. Io volevo chiedere se lei ha occasione di parlare con i ragazzi e che cosa è cambiato nell'arco dei decenni rispetto proprio a questo aspetto della storia, cioè della Seconda Guerra Mondiale, in particolare della deportazione nazista.
A me ogni tanto capita, io sono anch'io di formazione, sono di lavoro, ho sempre fatto solo il giornalista, non sono uno storico. Mi capita di parlare con dei ragazzi molte volte quando nella mia attività di presidente dell'ANED. Quello che io vedo oggi è soprattutto una grande confusione, ed è una confusione purtroppo che cala dall'alto. Quando l'amministrazione comunale di Milano propone di riunire in un unico memoriale i partigiani e i fucilati e quelli che li hanno fucilati, questo alimenta solo la confusione. Quando 40 parlamentari presentano, come è stato fatto anche in questa legislatura, una proposta di legge di dare una medaglia della Repubblica ai militi repubblichini, cioè ai quelli che erano nella Muti, nella banda Carità, insomma i torturatori dei partigiani, beh, insomma, è chiaro che può nascere solo della confusione. Io vedo molta curiosità attorno soprattutto alla storia del fascismo. La scuola non insegna il fascismo, non lo fanno né, diciamo, i filofascisti né gli antifascisti. C'è un buco nero nella scuola italiana che è appunto 20 anni di storia del fascismo, per cui passano le tesi più assurde. E questo è un problema. Penso che anche i giovani reporter farebbero bene ogni tanto a cimentarsi con delle indagini sul campo, anche di carattere storico. Io non ero mai entrato in un archivio storico prima degli ultimi 10-12 anni, però in realtà invece ho scoperto che è un mestiere appassionante. Si trovano carte che testimoniano e provano quello che andiamo raccontando, lì si trovano documenti, prove, non chiacchiere. Se all'archivio di Stato esistono i libri matricola di San Vittore, del carcere di San Vittore, che sono conservati a Milano, lì c'è scritto nome e cognome di ogni arrestato e c'è scritto anche chi l'ha arrestato e che fine ha fatto. Si vede per esempio in centinaia di casi che ad arrestare gli antifascisti, i partigiani, gli oppositori politici, gli ebrei, sono state organizzazioni italiane, le quali hanno portato queste persone a San Vittore e poi da San Vittore sono state consegnate, c'è scritto proprio così, consegnate al reparto tedesco. Le organizzazioni italiane hanno arrestato italiani per consegnarli ai tedeschi perché li deportassero. E questo, diciamo, lì è provato, non c'è da discutere, è così, è avvenuto proprio così. E questo taglia corto di molte discussioni che si fanno sul fatto che in realtà gli italiani, il fascismo italiano è stato una dittatura all'acqua di rose che non ha responsabilità nelle deportazioni. No, perché gli arrestati sono stati arrestati da italiani e gli italiani hanno consegnato ai tedeschi perché li deportassero questi sventurati, e la grande maggioranza di quelli che sono stati deportati non sono tornati.
Grazie mille Dario Venegoni.
Grazie a voi,
veramente. Buona giornata.
Zainet, la scuola che fa radio.
Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno,
solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Seconda parte di Zainet, abbiamo ascoltato Generale di Francesco De Gregori, un grande classico che racconta la storia di chi torna a casa dopo una lunga guerra e naturalmente stiamo parlando oggi è il 27 di gennaio, è la giornata della memoria e stiamo parlando proprio di questo. Intanto ringraziamo Dario Venegoni che è stato con noi nell'altra parte di Zainet e che ci ha raccontato tutta la sua volontà, insomma tutti i suoi studi, le indagini che sta facendo anche riguardo a delle storie che ancora sono da scoprire, perché dice lui che appunto molte storie non sono ancora negli archivi, bisogna andare a ricercare i discendenti o se sono ancora vivi magari le persone stesse, i testimoni stessi di questa storia. E lancio una provocazione a voi giovani reporter, India, che io adesso ti rilancio visto che ce l'ha lanciata lui, che peraltro è un grande giornalista. Allora dice appunto di andare a fare delle indagini, delle inchieste, di andare a cercare negli archivi, di andare a scoprire, perché no, magari le storie anche dei giovani che hanno perso la vita per un ideale. Tu cosa pensi di questo?
Io penso che sia molto importante andare a scoprire appunto le fonti, perché soprattutto i giovani, almeno io parlo in quanto appunto giovane reporter, noi siamo molto mal informati, ci arrivano quotidianamente, possiamo leggere anche in questi periodi che ricordano quegli avvenimenti tragici magari in maniera più diffusa, però c'è molta incertezza in merito a questi argomenti. Quindi secondo me sarebbe opportuno non solo andare a informarsi a livello storico di cosa è successo realmente, ma soprattutto svolgere magari una ricerca più a livello umanistico, ovvero appunto andare da un punto di vista di maggior sensibilità appunto ad andare o a intervistare coloro che hanno vissuto questi eventi e quel periodo, in modo anche da poter trasmettere così di persona in persona quegli eventi che sono accaduti e soprattutto il messaggio di speranza, e che ci auguriamo tutti che quegli eventi siano soltanto una pagina da dimenticare ma da ricordare affinché non accadano.
Quindi a tutte le scuole italiane, nazionali, insomma, organizzano eventi e iniziative legate alla giornata della memoria. Anche la tua scuola, adesso vabbè, ovviamente questo è veramente un granello, no? Però per rendere l'idea di quello che succede in tutte le scuole d'Italia con tutti i giovani e i ragazzi che fanno le scuole superiori. Per esempio Alberti a Torino, all'Istituto Berti, che cosa si organizza per fare in modo appunto che i ragazzi ricordino e che non ci sia, insomma, il rischio di dimenticare alcune parti della storia che sono assolutamente da ricordare?
Sì, Alberti sono organizzate alcune attività, alcune conferenze in modo appunto di avere una visione più chiara di tutto di quegli eventi. In particolare è affiancata anche la proiezione di alcuni film, ad esempio Il pianista di Roman Polanski, che appunto è destinato al triennio e anche al biennio, diciamo così. Ovviamente comunque la proiezione è destinata a tutti coloro che vogliono andare a vedere, appunto a informarsi. Inoltre ci sarà una mostra all'interno dell'istituto che appunto racchiude un po' le immagini, forse più così, più un po' più crude ma realistiche, che appunto possano rappresentare ciò che è accaduto veramente. Il tutto ovviamente è coordinato dall'attività dei docenti e dai loro eventuali interventi.
Ho chiesto a Dario Venegoni cosa trovava nei giovani di oggi, in qualche modo se erano informati, se conoscevano, se sapevano bene quello che è successo. Mi ha detto che quello che lui nota è molta confusione. Io chiedo a te invece, India, con i tuoi compagni di classe, chiacchieri in questi giorni, in queste giornate, di questi argomenti e che cosa trovi? Effettivamente c'è il rischio, secondo te, che le nuove generazioni dimentichino quello che è avvenuto?
Assolutamente sì, ed è questo secondo me il problema principale, in quanto per quanto appunto i mass media, i giornali, ovviamente qualsiasi fonte di trasmissione citano gli eventi e tentano appunto di sensibilizzare le persone, ma è come se i giovani da un punto di vista fossero un po' non aperti al ricordo e alla trasmissione veramente tra noi di ciò che è successo. E quindi ad esempio io parlo personalmente nella mia classe con i miei coetanei, si parla molto poco di questi avvenimenti, anche in questo periodo che dovrebbe essere non l'argomento centrale, però comunque una gran parte dei pensieri dovrebbe essere appunto destinata a quegli eventi. Io appunto riscontro, almeno per quanto riguarda i miei giri di conoscenze o comunque la mia realtà sociale, che ciò è presente in minima parte, e questo è molto molto triste, ecco, perché siamo noi la gioventù, siamo noi la nuova generazione e siamo noi che avremmo dal mio punto di vista il compito di continuare a raccontare anche a, diciamo così, alle persone successive che potremmo conoscere o ai nostri eventuali figli o altri parenti ciò che è successo, appunto per tramandare così e continuare di generazione in generazione il racconto di quegli eventi.
Allora, due cose, due informazioni invece relative. È uscito un articolo interessante di Luca Marola, l'associazione radicale Certi Diritti, che riguarda invece l'omosessualità. Abbiamo detto appunto che lo sterminio, la tragedia dello sterminio di milioni di ebrei è accompagnata dallo sterminio di zingari, omosessuali, malati di mente e tutte quelle minoranze che in qualche modo hanno disturbato, tra virgolette, ovviamente, la formazione della pura razza ariana. Tra l'altro gli omosessuali furono tra i primi ad essere perseguitati grazie ad una legge che era già scritta quando arrivò il nazismo. A fine gennaio del 1933, quindi poco dopo che il nazismo, che appunto si instaura la dittatura totalitarismo, vennero subito chiuse le riviste e i locali per gay, quando nel 1934 venne messa fuori legge l'ala sinistra del partito nazista guidata dall'omosessuale Rom. Quindi all'inizio c'erano anche nell'ala nazista degli omosessuali. Pensate che allo scoppio della prima guerra mondiale a Berlino c'erano circa 40 locali gay, quindi la cosa era abbastanza accettata, e poi appunto si è letteralmente tornati molto 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 indietro. Quindi così, un ricordo anche a loro, come a tutti coloro che hanno perso la vita in quegli anni. A questo punto noi ci fermiamo, terza pausa musicale, ascoltiamo una canzone di Fabrizio De André, anche questo un grande classico che racconta la condizione di chi fa la guerra e la paura dell'individuo che vive la guerra e che magari appunto per un attimo vive, ha un momento di compassione e non spara, ma è l'altro che spara. Insomma, vabbè, è una canzone famosissima, bellissima, si chiama La guerra di Piero.
Zainet, la radio che fa scuola.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E e mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Si conclude così la nostra puntata di Zainet, una puntata faticosa però importante, una puntata in cui abbiamo ricordato lo sterminio nazifascista. Insieme a me mi ha accompagnato in questa dura esperienza di oggi India, del liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino. Continuiamo a essere sempre soltanto un giovane reporter, perché continua a esserci l'influenza e quindi tanta gente purtroppo non può venire, però sicuramente è stata un'esperienza interessante, vero India?
Sì, molto interessante.
Allora ringraziamo anche Dario Venegoni, che è stato con noi, che ci ha raccontato un po' la sua esperienza, e ringraziamo Fabio e Alessandro che hanno curato la parte tecnica dall'altra parte del vetro. Una buona giornata in diretta da Torino, ci risentiamo domani in diretta però questa volta da Roma. Un saluto, ciao.